ricominciamo. L'ultima volta c'era appunto una puntata interlocutoria, io non c'ero ma vi hanno detto, con Doninelli, che vi avrà dato, immagino, oltre all'aspetto tecnico artigianale che posso fornire io da, come dire, lavorante di bottega, vi avrà dato anche l'aspetto invece più legato al contenuto più profondo, cioè al perché si fa letteratura, a che cosa sia la letteratura e a che cosa possa portare questa attività, cioè un discorso di sapere profondamente anche quello che si fa, che è comunque utile. Io appunto ho volutamente lasciato via un discorso più di concetto per limitarmi a un discorso legato proprio allo specifico del lavorare con le parole, e quindi, come vedete, queste sono lezioni molto tecniche, legate proprio ai trucchi del mestiere. Lavorare appunto di sega, di rima e di cacciavite per costruire un testo, è utile comunque mantenere un'ampiezza di respiro e nella struttura proprio della scuola le lezioni sono pensate alternate anche per questo. Naturalmente ciò non toglie che se ci fosse comunque sempre qualche domanda su anche temi più ampi, qualche volontà comunque anche di staccarsi anche un po' dall'ingranaggio del testo, lo possiamo fare. Vedo che comunque i testi che voi scrivete sono molti e il tempo per analizzare darle poco, quindi dovremo cercare di andare un po' spediti. Siamo partiti dall'incipit e poi abbiamo trattato il dialogo, adesso io vorrei trattare un po' la costruzione del personaggio, ancora in teoria, ma poi pian piano mi piacerebbe proprio vedere come nasce una storia, quindi la prossima volta tratterei proprio l'idea per una storia, il germe di un racconto, cioè come costruire, come allevare la prima idea quando nasce in maniera che cresca, e poi pian piano, trattando anche la suspense, che sarebbe poi la mia specialità, la suspense come esempio di una storia in atto, comunque trattare anche un po' la costruzione del racconto in maniera che poi alla fine, a parte queste esercitazioni che facciamo di volta in volta, per alla fine sarebbe bello poter costruire ciascuno un racconto, ecco, e quindi naturalmente poi la gestione sarà un po' diversa perché io non posso proprio leggere un intero racconto e poi commentarlo, però oppure si potrà fare con pochi racconti, però alla fine io li leggerò comunque e magari si farà un tipo di commento più vis-à-vis e non sempre in comune, ecco, perché il vantaggio di questi testi di esercizio è che sono anche brevi, alcuni, perché poi alcuni sono anche lunghi, però, e quindi non si possono commentare tutti. Se ci sono domande, fatemele pure, io pensavo comunque oggi di procedere in questo modo, fare una piccola parte comunque teorica su come si lavora con i personaggi, come li si costruisce, perché ancora i personaggi sono un livello, ancora un mattone base, poi queste parti teoriche comunque andranno diminuendo in futuro, e poi se finalmente resta tempo una parte di scrittura qui, sempre che a voi vada bene, tornando però indietro all'incipit, perché abbiamo accumulato degli esercizi residui, e questo ci aiuta comunque, perché visto che delle prossime volte vorremmo far partire un racconto, diciamo che funziona da ripasso, ecco, gli esercizi che si fanno qui, andremo a riprendere l'incipit prima e poi il dialogo e poi ci sarà anche quello sul personaggio che è molto divertente se facciamo in tempo, ecco. E io direi quindi, poi che sospenderemo per una ventina di minuti, nel frattempo chi vuole può, se ha qualche domanda personale sui testi che mi ha inviato, io comunque li ho letti tutti questa volta, quelli che mi sono arrivati, quindi se ha qualche domanda personale mentre si scrive la cosa io posso rispondere personalmente. E poi, se si fa in tempo, tratteremo anche qualche testo appunto paradigmatico letto in pubblico. Paradigmatico o qualcuno che l'ha scritto e vuole che legga il suo. Io se no, come testi paradigmatico, lo confesso, tendo a scegliere i più brevi anche, spesso, perché visto che dobbiamo dare una lettura pubblica, ci sono testi anche molto interessanti ma di un paio di pagine, però non li posso proprio leggere ad alta voce, casomai li riassumo. Quindi veniamo al personaggio. Allora, ci sono domande però prima, così vediamo. E neanche io, eh. Ah, la volta scorsa mia.
Spieghiamo questi personaggi. Bisogna spiegare la situazione e poi si vedrà lo scontato. Io non lo devo spiegare,
no? Sì, bisogna farla capire. Cioè la situazione si dà per scontata, ma bisogna che un lettore che invece non la conosca la possa capire. Sì, quello sì. Cioè bisogna far risultare questa, la spiegazione, la situazione io l'ho spiegata freddamente, bisogna farla risultare dagli atti e poi dalle parole. Io penso che alcuni mi hanno scritto, poi entro nei personaggi, che questo esercizio è stato utile per loro mentre lo facevano, e anch'io penso che sia così, nel senso che più che poi l'analisi dell'esercizio, aver prima visualizzato una scena cercando di capire come i personaggi si muovono, come sono fatti e come interagiscono, aiuta poi molto quando bisogna scrivere il dialogo. E un paio di persone me l'hanno scritto, ma ho visto che molti l'hanno fatto. Poi quando si scrive il dialogo si può essere molto più parsimoniosi, non c'è bisogno di far dire tutto, perché abbiamo un bacino di gesti e di modalità di essere e di muoversi da quale attingere, e in realtà i personaggi li conosciamo già, basta dire che cravatta ha, come si muove uno, e già si capisce chi è, che cosa fa, e quindi sulle parole si può essere un po' più parchi, cioè far loro pronunciare solo le parole giuste che devono essere pronunciate. In qualche testo si vede proprio come un dialogo banale, in realtà diventa drammatico per come i personaggi interagiscono tra di loro, non solo per quello che dicono, perché appunto io sono turbato, è facile farlo dire a una persona, ma far vedere che è turbato per come si fa e come si muove, e far capire al lettore, far credere al lettore che sia davvero turbato, è più difficile, e io volevo proprio andare in questa direzione. Per presentare un personaggio turbato, fargli dire io sono turbato è facilissimo, lo possono fare tutti, però non è ancora un personaggio turbato quando lo dice, ecco. Personaggi, appunto. Allora, la domanda che di solito si fa più spesso riguardo i personaggi, che è anche una domanda un po' banale, ma comunque si fa negli incontri anche con gli scrittori, è se appunto nascono prima loro i personaggi oppure la storia, cioè se uno ha un'idea per una storia, una trama, e poi ci mette dentro i personaggi, oppure uno ha un forte personaggio e lo mette in atto e da lì nasce la storia. E beh, non è una domanda così peregrina, in effetti ci sono scrittori che fanno in un modo e scrittori che fanno nell'altro. Secondo me sono vere entrambe le cose, cioè ogni personaggio, se è vero, quando voi pensate a un personaggio, deve essere provvisto di una sua storia, cioè non è un personaggio, non vive in una dimensione solo del presente, ma comunque una storia che entra in gioco, e ogni storia comunque nasce con alcune figure che la rendono viva, se no resta un'astrazione, quindi nascono parallelamente, ma poi i personaggi comunque da qualche parte come figure devono nascere, e anche qui si discute molto su ma dove prende l'idea per i suoi personaggi, non la classica domanda che si fa uno scrittore. Chiaramente l'idea può essere appunto ideale, cioè la nascita ideale, che sarebbe la nascita più immaginifica, cioè il personaggio è creato dall'immaginazione di uno scrittore. Infatti in latino proprio persona significa maschera, e quindi noi creiamo delle persone che non sono reali, sono dei personaggi. Naturalmente però in parte questa nascita ideale deve ispirarsi da qualche parte, e quindi c'è una nascita anche autobiografica. Lo scrittore e regista Mel Brooks diceva che in ogni essere umano vivono centinaia di personalità diverse. Il talento di uno scrittore sta nella sua capacità di dare loro nomi e identità diverse facendole interagire. Quindi ogni personaggio comunque c'è già dentro lo scrittore, si tratta solo di dar voci alle diverse personalità di uno scrittore. E infine c'è la nascita biografica, che è quella che fa odiare gli scrittori. Uno si ispira ai suoi parenti, amici e conoscenti per creare i personaggi. E quindi cerca anche magari di scrivere delle persone reali, cioè come le conosce. Diceva Hemingway, quando scrive un romanzo uno scrittore dovrebbe creare gente viva, gente, non personaggi. Un personaggio è una caricatura, quindi dice mettete nelle vostre storie la gente vera. Sono posizioni molto diverse, dal personaggio ideale che uno immagina a dar voce ai personaggi dentro di sé, a far affollare le proprie pagine di gente vera. In realtà, nella maggior parte dei casi, io penso che i personaggi abbiano un'origine mista, cioè anche quando uno si ispira alla gente che conosce ci aggiunge del suo, e in ogni caso uno ha dei suoi canoni di personaggi ideali, come vedremo. L'importante è che uno scrittore conosca i suoi personaggi. Almeno nel limite del possibile, un personaggio è sempre un po' misterioso anche per lo scrittore, però come diceva Flaubert, quando si ha il proprio modello ben chiaro davanti agli occhi si scrive sempre bene. E quindi è il classico consiglio, sì, delle scuole di scrittura, di scrivere di ciò che si conosce, però spesso si tende a dimenticarlo, ma in realtà poi quando si scrive di ciò che si conosce lo si vede, si vede che uno lavora nel suo ambiente, anche perché non c'è bisogno di andare lontano, cioè un personaggio di romanzo è chiunque nella strada, è un uomo o una donna qualunque, diceva Georges Simenon. Abbiamo in noi tutti quanti tutti gli istinti dell'umanità, ma questi istinti li freniamo, almeno in parte per onestà, prudenza, educazione, talvolta semplicemente perché non abbiamo l'occasione di agire diversamente. Il personaggio di romanzo, lui, andrà fino al limite di se stesso. Il mio ruolo di romanziere, diceva Simenon, è di metterlo in una situazione tale che sia costretto ad andare al limite di se stesso. È facile, vedete? Non occorre trovare una storia. Semplicemente degli uomini, degli esseri umani nella propria cornice, nel proprio ambiente. Bisogna trovare la piccola spinta che li mette in moto. E io ho corredato questa osservazione di Simenon con un'osservazione che dà anche un lato femminile alla nascita del personaggio, visto che si parla di nascita, di Natalia Ginzburg, che distingue lo scrivere per caso, cioè lasciandosi andare al gioco della pura osservazione e invenzione, quindi la parte più tecnica, dallo scrivere non per caso, che secondo lei è dire soltanto quello che amiamo. Dice Natalia Ginzburg, la memoria è amorosa e non è mai casuale, essa affonda le sue radici nella nostra stessa vita e perciò la sua scelta non è mai casuale ma sempre appassionata e imperiosa. Dire che uno scrittore deve amare i suoi personaggi può essere anche una cosa che può sembrare banale, uno non deve amarli nel senso che li protegge, però deve amarli nella misura in cui l'amore per un personaggio è il desiderio di conoscerlo quanto il più possibile. E a volte può essere anche una fatica conoscere il personaggio perché bisogna veramente calarsi nei suoi panni e chiedersi che cosa fa in ogni circostanza, anche quando il personaggio salta fuori così a caso da un'idea, perché anche dall'idea più banale può nascere un personaggio. C'era Laura Grimaldi che in occasione di sue conferenze e corsi di scrittura faceva un esempio molto banale, cioè un assegno scoperto, no? Diceva un fatto tecnico come un assegno scoperto può assumere minore o maggiore drammaticità a seconda dei protagonisti che sono coinvolti, cioè chi ha emesso un assegno scoperto, la persona che l'ha emesso, può ignorare il fatto e dire al diavolo il protesto, oppure può darsi da fare per trovare i soldi e coprire l'assegno, oppure addirittura può meditare il suicidio, cioè, sono tre reazioni completamente diverse al fatto tecnico di un assegno scoperto, molto dipenderà poi dall'impiegato di banca e dall'avvocato che dovranno dare o non dare 24 ore di tempo per coprire l'ammanco, eccetera, quindi sono anche fattori esterni, e bisognerà però appunto quindi vedere come reagisce al fatto il personaggio, come un personaggio reagisce a un fatto anche banale che noi abbiamo messo nella nostra storia. Il personaggio ignora il fatto, è un cinico e sa che più di tanto non possono fargli, oppure è un incosciente, o è talmente depresso, triste e sconfitto che ormai non ha più la forza per affrontare il problema. Questo è il personaggio che decide, io me ne frego dell'assegno scoperto. Vedete che si creano già personaggi molto diversi, analizzando le motivazioni che lo portano a ignorare l'assegno. Oppure il personaggio si ingegna per trovare i soldi, anche qui perché lo fa perché è un calcolatore e vuol salvare la propria immagine in vista di speculazioni future, o lo fa perché è un galantuomo e non vuole legare il suo nome a una macchia come un assegno scoperto. Sono personaggi completamente diversi. O il personaggio medita un suicidio. È un debole perché va in crisi alla prima difficoltà, o è uno che è stato bastonato dalla vita e quindi ha tutte le ragioni per essere disperato, o ancora vuole punire qualcuno lasciando l'assegno scoperto. Voi vedete che adesso stiamo costruendo un personaggio chiedendosi come reagisce, perché reagisce così, a partire da un fatto, quindi l'idea della storia è arrivata prima in questo caso, c'è un assegno scoperto, come si comporta chi l'ha emesso e perché? E già sta nascendo il personaggio. Poi quale ripercussione avrà sul personaggio la decisione di concedergli o non concedergli 24 ore di tempo per pagarlo, e attorno a questa vicenda dell'assegno scoperto noi costruiremo altre vicende parallele che non hanno niente a che fare con l'assegno scoperto in senso stretto, ma che sono in qualche modo legate, e diciamo che maggiore sarà la diversità fra i personaggi diversi della storia, più marcati saranno i contrasti e quindi migliore sarà la storia. Quindi abbiamo la storia dell'assegno scoperto, creiamo altre storie che hanno un legame anche in diretto con questa, con personaggi forti nelle storie parallele, e alla fine cominciamo già ad avere un affresco di personaggi, adesso l'ho fatto un po' facile, però il meccanismo è quello, a partire da un semplice fatto tecnico e banale. Questo per vedere che il personaggio in realtà può nascere anche così, e secondo me questa è forse la nascita più comune, da un'idea, no? Uno ha un'idea e poi tutto il suo apparato di essere persona, uomo o donna, contribuisce a far nascere il personaggio, cioè è come una reazione chimica, i personaggi reagiscono al fatto che voi avete creato. È necessario comunque che siano sinceri, e questo è il grande consiglio delle scuole di scrittura, anche qui proprio dall'origine della parola, no? Sine cera, e quindi non bisogna mimetizzarli con espedienti narrativi, personaggi che ne nascondano il volto sotto una maschera di cera. Il lettore deve percepire personaggi come vivi, cioè deve identificarsi in loro e anche odiarli anche. e specialmente quanto più i personaggi sono lontani dalla vita reale è necessario che loro possano stabilire una comunicazione con il lettore. Se pensi per esempio al, adesso faccio l'esempio più lontano, no? Che mi viene in mente al E.T., l'extraterrestre del film, quanto più diverso da un essere umano, eppure quanto vicino, quanto riesce a comunicare con gli esseri umani, cioè più lo prendi lontano dalla vita comune dei tuoi lettori, più devi far sì che possa comunicare empaticamente a livello forte. E quindi l'extraterrestre E.T. è un personaggio che dà una carica di umanità, di tenerezza, una facilità comunicativa con il telespettatore più di tanti esseri umani, ed è molto più lontano però dagli esseri umani. Quindi non è che uno deve prendere dei personaggi simili ai suoi lettori, devi metterli in grado di comunicare. E qui si può attingere ai grandi crogioli di formazione dei personaggi. Secondo me queste sono cose utili comunque da conoscere, anche se sono un po' più una storia della letteratura che non un consiglio tecnico, cioè sto un po' facendo il contrario di quello che ho detto all'inizio, però vedrete che è anche utile questo alla fine come percorso. Diciamo che il personaggio più... l'origine del personaggio storica antropologica è quello che si chiama l'archetipo. Dico archetipo perché c'è il tipo e l'archetipo, insomma, no, un tipo arcaico, diciamo così. L'archetipo è per esempio l'eroe della mitologia che è predestinato e sempre uguale a se stesso, no? È un personaggio che non muta, non è un uomo reale, e in fondo gli archetipi incarnano i differenti aspetti della condizione umana e rispondono a una serie di convenzioni fissate dalla cultura e dalla società. Si pensi a Edipo per esempio, o a Parsifal che è definito dalla sua ricerca del Graal, o a quei personaggi o situazioni o luoghi che si nascondono dietro ogni storia, che nutrono ogni storia, rendendola vicina all'umanità. Sono dei personaggi immutabili, perché sono dei modi di essere dell'essere umano. Chiaramente come personaggio è poco vivo un archetipo, cioè un Edipo sarà condannato a fare quel che ha fatto, un Parsifal è definito soltanto dal suo essere teso alla ricerca del Graal. Sono personaggi archetipici che nutrono però tutti gli altri personaggi, e quando poi l'archetipo si lega specificamente a una situazione storica o un contesto narrativo anche, può produrre quello che si chiama un tipo. E deriva dal greco typos, che vuol dire impronta, e quindi è un po' il modello ideale, il tipo, no? È il riassunto di una tipologia appunto di personaggi che può manifestarsi in maniere diverse. Si pensi all'avaro di Molière per dire, no? Che è il tipo dell'avaro. Lo stesso Don Giovanni di Molière, che però sconfina quasi con l'archetipo, il Don Giovanni, perché ha origini ben più antiche, però si pensi anche nel campo della narrativa poliziesca a certi detective, no? Duri dal cuore tenero con l'impermeabile da bronza facile. Sono dei tipi, uno li visualizza, sono usati spesso i tipi ma anche gli stereotipi nella letteratura umoristica per esempio, e conoscerli può servire. C'è anche infatti lo stereotipo, che è una banalizzazione del tipo ma non per forza negativa, cioè quando i tratti di un tipo sono forzati oppure si fissano diventano stereotipo, per esempio la vecchia zitella, il bel tenebroso, il giustiziere solitario, che so, il poeta maledetto, la vamp, la donna in carriera. Questi sono dei personaggi che sono stereotipi, e quando uno lo introduce già gli scatta una serie di connessioni mentali e capisce di chi si sta parlando. E sono personaggi belli pronti, cioè uno scrittore li può riprodurre all'infinito. In un contesto può usarli in senso umoristico, ma se li riproduce senza sapere che sta usando uno stereotipo, la cosa è rischiosa, ecco. Bisogna sapere che cosa si sta facendo. E poi c'è l'invenzione. L'invenzione arriva come ultimo anche cronologicamente, che è un tipo nuovo, cioè un individuo la cui singolarità sfugge ai luoghi comuni, oppure, come accade nei romanzi moderni, un personaggio le cui caratteristiche creano un modello prima inesistente. Si pensa a Madame Bovary di Flaubert, cioè la creazione di un nuovo tipo. Don Quixote di Cervantes, per esempio, ha dato origine al romanzo moderno proprio per la sua forza di invenzione che risale fino all'archetipo, cioè c'è l'eroe mitico dai solidi valori guerrieri, che è un archetipo ormai dissolto all'epoca di Don Quixote, che viene ridotto quindi a stereotipo. È ormai diventato questo eroe mitico dai valori guerrieri genuini uno stereotipo in quell'epoca, e poi c'è però, nella narrazione si forma un tipo nuovo, un'invenzione, cioè un uomo integro, idealista, che si nutre di questo archetipo diventato stereotipo e si smarrisce in un mondo illusorio dove poi i suoi slanci sfumano nella follia. Quindi vedete come Cervantes poi nell'inizio del 1600 gioca già con questo riferimento archetipico dell'eroe senza macchia, incarnandolo però ormai ridotto a stereotipo in un nuovo tipo, cioè l'uomo che vive di slanci, di illusioni, di riferimenti a un archetipo ormai non più esistente, e proprio per questo crea un tipo nuovo, un'invenzione. All'inizio del romanzo moderno con il Don Chisciotte c'è un'invenzione, la creazione di un nuovo tipo, e in realtà ogni volta che si crea un personaggio un po' originale, i personaggi più riusciti sono sempre un'invenzione che, risalendo, si nutre di tipi, evita gli stereotipi e raggiunge le fonti archetipiche di ogni personaggio. Beh, detta così è un po' complessa, ma secondo me è bene saperle queste cose, perché quando si crea un personaggio comunque si ha a che fare con tutti i personaggi creati prima di quello che stiamo creando. Noi lo sappiamo, il lettore lo sa. Ma entriamo un po' nello specifico, adesso torniamo a essere tecnici. Un personaggio deve essere descritto, secondo me, in maniera dinamica. C'è uno studioso di narrativa di suspense, Robin Williams, che dice: per fortuna sono finiti i tempi di conosci X, è uno degli uomini più pericolosi d'Europa. Cioè, la regola invece è quella biblica, cioè dai frutti lo conosceremo. Cioè, un personaggio bisogna conoscerlo vedendolo in atto, non dicendo com'è, la stessa cosa che per il dialogo, no? Ciò però non significa evitare una descrizione, attenti, perché cioè, alcuni autori evitano la descrizione fisica, ce ne sono alcuni che non la usano mai e raccomandano di non usarla, altri invece la usano molto, ma più a che fare con lo stile, anche una descrizione può essere dinamica, cioè descrivere com'è, o funzionale infatti, quindi non vuol dire di non descriverle, lì dipende dal vostro stile, però un personaggio non è in un modo solo perché lo dite voi, ecco, cioè dovete far sì che traspaia il suo modo di essere. Per rendere l'idea di un personaggio ci sono diversi metodi. Innanzitutto quello tradizionale, che è il sommario, cioè quando entra in scena riassumere com'è. Ve ne leggo uno bello di Hemingway, tratto da Fiesta. Robert Cohn era stato un tempo campione di pugilato a Princeton, categoria pesi medi. Non crediate che questo come titolo pugilistico a me faccia una grande impressione, ma per Cohn significava molto. Non gli importava niente della box, anzi la detestava, ma l'aveva imparata con fatica e fino in fondo per reagire a quel senso di inferiorità ed insicurezza che gli derivava a Princeton dall'essere trattato come un ebreo. Traeva insomma una certa gioia intima dalla consapevolezza di poter mettere fuori combattimento chiunque avesse fatto lo spocchioso con lui, ma essendo un ragazzo molto timido e assolutamente per bene, non si batte mai se non in palestra. Qui sappiamo già come è fatto questo Robert Cohn, sappiamo che era ebreo e vissuto a Princeton, dove il fatto di essere preso per ebreo gli dava fastidio, quindi ha studiato il pugilato per poter avere questa consapevolezza di mettere a terra chiunque se la prendesse con lui, e che però essendo anche poi gentile per bene, il personaggio l'ha descritto per far vedere in atto, nell'azione del personaggio, tutto questo particolare intrico psicologico. Ci volevano due pagine, scene, cioè far vedere con delle scene narrative queste cose ci voleva troppo tempo, quindi a volte un riassunto, un sommario può essere una buona cosa, perché fai già capire com'è un personaggio senza dover spendere troppe scene per descriverlo. Poi però attenzione, quando il personaggio entrerà in scena dovrà essere coerente con il sommario, ecco. Quindi il sommario è una buona cosa perché ci fa entrare subito nel vivo, specialmente nei racconti brevi uno non può spendere molte scene narrative a presentare come è fatto il personaggio, prima lo descrive e poi si entra subito nell'azione decisiva. Altre cose che vengono enunciate in questo senso un po' vicino al sommario è descrivere un personaggio con azioni ripetute o abitudini. Naturalmente uno non può impiegare 4 capitoli per far fare un personaggio sempre la stessa cosa, dice che ha quell'abitudine, come Joyce Carol Oates in Dove stai andando, dove sei stato, e descrive un personaggio dicendo: aveva 15 anni e il vezzo di allungare il collo svelta, nervosa e giuliva ogni volta che incrociava uno specchio, o di controllare le facce degli altri per assicurarsi che la sua fosse a posto. Un'informazione del genere, se io la devo dare in una scena, non finisco più, cioè devo farla incrociare 3 volte uno specchio, 4 volte devo dire che si controlla come reagiscono gli altri, è chiaro che queste informazioni riassuntive sono molto utili. E poi c'è una forma altrettanto efficace che è l'autoritratto, cioè il personaggio che parla di se stesso e qui mentendo magari su se stesso, comunque facendo capire dallo stile come parla anche il suo carattere. Pensiamo a quel grande personaggio che è il protagonista delle Memorie del Sottosuolo di Dostoevskij. Sono un uomo malato, sono un uomo cattivo, un uomo sgradevole, credo di avere mal di fegato, del resto non capisco un accidente nel mio male e probabilmente non so di cosa soffro. Non mi curo e non mi sono mai curato, anche se rispetto la medicina e i dottori. Oltretutto sono anche estremamente superstizioso, almeno abbastanza da rispettare la medicina. Sono abbastanza colto per non essere superstizioso, ma lo sono. No, signori, non voglio curarmi per cattiveria. Ecco, probabilmente voi questo non lo capirete. Beh, io invece lo capisco. Esce anche il carattere del personaggio, quindi lui descrive come è fatto e dà delle informazioni, ma nel modo in cui le dà, in questo suo contraddirsi, in questo suo essere aggressivo nei confronti del lettore, ci sono comunque delle informazioni sul personaggio. E questo, attenzione, avveniva anche nel brano che vi ho letto di Hemingway. Cioè, Robert Cohn era stato un tempo campione di pugilato a Princeton, categoria pesi medi. Non crediate che questo come titolo pugilistico a me faccia una grande impressione. Cioè, noi stiamo ricevendo anche delle informazioni sul narratore, non solo sul pugile, no? In questo suo dare le informazioni su Cohn si capisce anche come è fatto lui. E alla fine, quando dice, traeva insomma una certa gioia intima dalla consapevolezza di poter mettere fuori combattimento chiunque avesse fatto lo spocchioso con lui, ma essendo un ragazzo molto timido e assolutamente per bene, non si batté mai se non in palestra. Un certo senso anche di superiorità del narratore nei confronti di questo Robert Cohn traspare dalla presentazione. Qui abbiamo delle informazioni date nel sommario sul pugile e da come viene dato sul narratore. E vedete quante cose si possono in poco spazio trasmettere al lettore, senza bisogno di dire che il narratore è un tipo che guarda un po' dall'alto in basso questo Robert Cohn. Si capisce da come parla, e qui si vede un personaggio dinamico in atto. E poi c'è naturalmente la descrizione principale del personaggio, che è dire che aspetto ha. Anche qui però la descrizione può essere fatta con grazia oppure con, in maniera banale. Questa bella descrizione di un personaggio di Raymond Chandler: era un gran pezzo d'uomo, alto non più di 1,90 m e largo non più di un camion della birra. Aveva la pelle bianca e la barba non rasata, ricci capelli neri e sopracciglia assai folte che quasi si univano sul grosso naso. Le orecchie erano piccole e ben fatte per un uomo di quella stazza, e gli occhi avevano quel lucore simile alle lacrime che spesso contraddistingue gli occhi grigi. Questo è un personaggio che potenzialmente in sé reca un senso di minaccia per la stazza, per la pelle bianca e la barba non rasata, la pelle bianca che poi fa capire che è un personaggio appena uscito di galera, ai lettori di Raymond Chandler, nel contesto insomma, e per questa sua minacciosità del grosso naso, delle sopracciglia che si uniscono, le orecchie piccole, gli occhi che hanno un lucore simile alle lacrime, che in questo contesto suona comunque anche inquietante come cosa. È un personaggio che si capisce che di qui a qualche pagina sarà coinvolto in qualcosa di violento. Si capisce leggendo la descrizione, quindi la descrizione non ci dice solo come è fatto, ci dice che è un personaggio in questo senso inquietante. È sempre opportuno usare queste descrizioni, come quella di Hemingway, ma anche questa, per dire più cose in una. E questo è un buon trucco perché si dà il massimo di informazioni in poco tempo. E infatti poi c'è l'azione, un personaggio in azione può essere descritto anche senza dire niente su come è fatto. Specialista Raymond Carver, e sentiamo questo inizio di un racconto, con tanta di quell'acqua a due passi da casa. Mio marito mangia di buona lena, ma secondo me non ha veramente appetito. Mastica, tiene le braccia sul tavolo e fissa qualcosa dall'altra parte della stanza. Mi guarda un attimo, ma poi distoglie subito lo sguardo. Si pulisce la bocca col tovagliolo, alza le spalle e si rimette a mangiare. «Perché mi guardi così?» mi chiede. «Che c'è?» dice, e posa la forchetta sul tavolo. «Perché ti stavo guardando?» dico io scuotendo la testa. Squilla il telefono. «Non rispondere», mi fa lui. «Ma potrebbe essere tua madre», dico io. «Vedrai», dice lui. Alzo la cornetta e resto un attimo in ascolto. Lui smette di mangiare. Che il marito abbia qualcosa da nascondere e che sia a disagio, che sia inquieto, resta chiaro. Eppure non ha detto niente del genere. Dice, l'unica cosa che dice la narratrice è, secondo me, non ha veramente appetito, se no descrive unicamente i gesti del marito e le parole. Non dice neanche, secondo me, era nervoso. E se l'avesse detto sarebbe stato un di più. Perché quando riesci a far trasparire il nervosismo con l'atto, lo fai trasparire con l'atto. Cioè ha scelto questa tecnica e a questa tecnica rimane fedele, rimane coerente. Quindi vedete che a volte non c'è bisogno di dire com'è il personaggio. Se veramente tu quando scrivi sai qual è lo stato d'animo del personaggio e se lo scrivi onestamente, immaginando davvero cosa farebbe quel personaggio, quindi se lo conosci bene, alla fine il personaggio traspare com'è. Una buona tecnica comunque può essere quella di combinare queste modalità. Ben Carver non dava mai una descrizione fisica, ma uno, come detto, la può dare. Flaubert, in Madame Bovary, che è proprio una presentazione a fondo del personaggio, usa un po' questo tipo di variazione. E quindi a un certo punto entra in scena con questa frase. Lei non rispose niente, ma mentre cuciva si pungeva le dita e subito le portava alla bocca per succhiare il sangue. Poi, qualche pagina dopo, la sala era fredda e lei mangiando batteva un po' i denti, scoprendo così le sue labbra carnose che aveva l'abitudine di mordicchiare nei momenti di silenzio. Qui vediamo le azioni ripetute, come la ragazza che guardava lo specchio, e già intuiamo un po' di che persona si tratta. E poi c'è un sommario. Abituata agli aspetti calmi della vita, era attratta da quelli drammatici. Amava il mare soltanto quando era in tempesta e il verde soltanto quando era disseminato tra le rovine. Doveva riuscire a trarre dalle cose una sorta di profitto personale e rifiutava come inutile tutto ciò che non contribuiva immediatamente a saziare il suo cuore. Di temperamento più sentimentale che artistico, ricercava le emozioni, non i paesaggi. Quindi l'abbiamo vista in azione, abbiamo visto delle piccole azioni ripetute che sono come delle spie, e poi abbiamo il sommario, e pian piano capiamo sempre di più cos'è questo crogiolo di desideri inespressi e di sete di emozioni e nello stesso tempo di frustrazione che è Madame Bovary. E perché l'autore conosce molto bene Madame Bovary, tant'è che c'è la famosa frase Madame Bovary, c'est moi, cioè sono io, ecco, quindi... combinate la tecnica di un Raymond Carver, quindi l'azione senza dire niente e nello stesso tempo la tecnica invece di descrizione che abbiamo visto del piccolo sommario all'inizio del racconto di Hemingway. In ogni caso, comunque li vogliate descrivere, una cosa è necessaria e d'altronde si impone da sé, la descrizione deve essere coerente con lo stile del romanzo. E quindi naturalmente se è un romanzo umoristico la descrizione dovrà essere tale, se il romanzo è asciutto e scarno la descrizione dovrà essere tale, se il romanzo invece è barocco, ricco di dettagli, ci sta una descrizione barocca. Vedete che differenza fra due descrizioni di una scrittrice di gialli inglese classica come P.D. James e invece uno scrittore di thriller al confine dell'horror come Robert McCammon. Allora, due figure femminili, la prima di P.D. James. Etienne si era profumata con un'essenza vagamente esotica, così leggera che forse si trattava solo di una raffinata e costosa saponetta. Tutto sulla sua persona pareva raffinato e costoso, l'opaco splendore della camicetta che non poteva essere altro che di seta, la collana d'oro a due giri, gli orecchini d'oro a bottoncino, il cardigan che le cadeva dalle spalle con la leggera morbidezza del cashmere. Questo è P.D. James, Robert McCammon. La donna era alta, dalle ossa grosse, con il viso intensamente abbronzato attorno al quale si arricciava una criniera ben spazzolata di capelli color mezzanotte. Portava vecchi jeans scoloriti e stivali da lavoro di cuoio scuro, una camicia di cotone e una semplice catena d'oro intorno alla gola. Uno zainetto verde oliva le pendeva dalla schiena. Qui il diverso modo di descrivere rispecchia in parte la differenza dei due personaggi, ma poi anche il mondo dei due romanzi e naturalmente anche la differenza delle due donne, quindi una della middle class inglese raffinata ed elegante, come è elegante la prosa, la scelta degli aggettivi, e l'altra invece è una donna, una lavorante, quindi brusca e abbastanza anche sgraziata nell'aspetto, descritta quindi con frasi che le assomigliano, con gli aggettivi soltanto necessari, cioè uno zainetto verde oliva le pendeva dalla schiena, stop, cioè la collana d'oro a due giri, gli orecchini d'oro a bottoncino, il cardigan che le cadeva dalle spalle, vedete un po' la differenza, è una differenza di stile dei due romanzi e poi anche rispecchia la differenza del modo di essere dei due personaggi, perché poi ogni personaggio è figlio del romanzo in cui è nato. Avviandoci alla conclusione, un'ultima cosa su come misurare il grado di coerenza di un personaggio che poi ci serve per l'esercizio della prossima volta. Ora, nella vita reale, se voi ci pensate, quando ci descrivono una persona e poi la incontriamo, si innesca subito, magari inconsciamente, un processo di verifica. Cioè, se una persona ci è stata descritta come spiritosa e un po' folle, dice, ah, quello là è un tipo spiritoso, un po' pazzo. Quando lo incontriamo, vogliamo ravvisare questi tratti nel suo modo di interagire con noi, altrimenti concludiamo che la descrizione non è precisa. Altrettanto, appunto, quindi fa un lettore. Cioè, se un personaggio gli diciamo che è in un qualche modo, poi noi dobbiamo coerentemente farlo agire così, evitando però la banalità. Quindi un personaggio deve avere, prescindendo dall'aspetto fisico che per il momento accantono, l'aspetto fisico, questi ottimi esempi di P.D. James e di McCammon lo fa capire bene come si possa lavorare anche per arrivare alla psicologia con l'aspetto fisico, ma limitiamoci, cioè un uomo diciamo meschino e collerico, diciamo di un uomo diciamo che è meschino e collerico, queste sono le caratteristiche, dobbiamo però fornire al personaggio delle peculiarità, perché perché le caratteristiche senza peculiarità rimangano astratte. Quindi azioni o modi di essere che si accordino alle caratteristiche. Quando voi preparate una scheda per il personaggio di un romanzo, per esempio, oltre alle sue caratteristiche dovete sapere le sue peculiarità. Per esempio il nostro personaggio, prendiamo una per cui una ne basta all'inizio, il personaggio adesso è un meschino e collerico, per dire una banalità, ogni volta che torna a casa dello stadio la sua squadra ha perso, picchia sua moglie. Ecco, diamo. E quindi vediamo che non è meschino e collerico perché lo dico io, ma perché fa questa cosa qui, cioè è una sua abitudine. Quindi abbiamo già un carattere e una peculiarità. Poi è importante che ci sia una varietà, perché un personaggio non deve mai avere una sola caratteristica con relative varietà, nessuno è definito dall'essere meschino e collerico. E quindi l'uomo meschino e collerico potrebbe avere, che so, uno spiccato senso della giustizia sociale, potrebbe lavorare in una scuola media e difendere un ragazzino povero dalle angherie dei suoi compagni di scuola ricchi e più arroganti. Quindi abbiamo un uomo meschino e collerico che picchia sua moglie quando torna a casa dalla partita della sua squadra ha perso e lavora come custode in una scuola media e si è preso a cuore questo ragazzino perché vede che i compagni più ricchi e arroganti lo picchiano, lui ha un senso della giustizia sociale. Le due cose possono convivere, vedete, già stiamo creando un personaggio, per quanto banalmente, perché lo sto facendo così, che è più tondo del meschino e collerico e basta. Ho detto che è meschino e collerico, no? Quindi abbiamo dato una caratteristica e una peculiarità e poi abbiamo trovato un'altra caratteristica in opposizione, ma non è detto che lo sia, e un'altra peculiarità. È importante a questo punto anche fornirgli delle potenzialità, cioè un personaggio deve essere pronto a svilupparsi in direzioni nuove, anche sorprendenti, quindi noi dobbiamo porci delle domande sul nostro personaggio, no? Come reagirebbe il nostro uomo meschino, collerico che fa il custode, eccetera, eccetera, se sorprendesse il vicino di pianerottolo nell'atto di rubare in un grande magazzino? Adesso io non lo so perché non ho ancora ragionato su questo personaggio, ma se è un personaggio nostro, un protagonista del nostro romanzo, io devo sapere come reagirebbe, quindi devo mentalmente, quando penso a lui, fare anche qualche test di questo tipo, cioè immaginarmelo in varie situazioni. Quindi abbiamo le caratteristiche, una peculiarità, poi una variazione delle caratteristiche e peculiarità per renderlo più tondo e poi creare qualche potenzialità, cioè aver riflettere su come reagirebbe in determinate situazioni. Alcune poi sono situazioni che useremo nella storia, ma non tutte, magari si possono fare dei sondaggi. Poi c'è un'impressione dominante, per riordinare un po' il tutto, cioè quando compare sulla scena devo chiedermi che effetto fa il personaggio agli altri personaggi e quindi ai lettori, cioè qual è la prima cosa che si nota di lui, perché le persone e anche i personaggi hanno, tac, uno lo vede, c'è una prima impressione, no? E l'uomo di cui parliamo, per esempio, potrebbe avere, che so, un tic all'occhio destro, una tendenza a muovere di continuo le mani e una grande cordialità con le persone, unita però a un certa ritrosia di fronte al contatto fisico, tipo non amo le pacche sulle spalle, le strette di mano. Adesso sto improvvisando così, però dico, il tic fa capire che comunque c'è un'insicurezza psicologica, è uno che ama parlare, cordiale, muove le mani, e però ha un suo blocco da qualche parte, no? Uno ci può riflettere di più, ma la prima impressione che fa è un uomo molto cordiale, molto espansivo, che però rivela anche qualche preoccupazione interna. Ecco la prima impressione. Cioè io conosco tutto quello che ho, le caratteristiche, le peculiarità, le potenzialità, eccetera, e creo anche un'impressione dominante nei miei appunti. E poi, importante secondo me questo, il concetto di sé. Cioè ogni personaggio, come ogni persona poi nella vita reale, ha un'idea ben precisa di sé. E conoscere l'idea che ha di sé il proprio personaggio, anche questo è una, può sembrare una cosa che in genere non si fa, anche se è uno dei consigli che si danno sempre nelle varie scuole di scrittura, e conoscere l'idea che ha di sé il personaggio, anche se resta implicita, è molto utile per poterne poi dare un'immagine efficace. Cioè immaginate che il personaggio debba completare la frase «io sono», descrivendosi. Poi magari non avrete occasione di usarla. Però cosa pensa lui invece? Per esempio il nostro amico dirà «io sono uno che lavora per mantenere la famiglia, ho un carattere forte e proprio non sopporto chi calpesta gli altri». Beh, chiaramente non è che dirà di sé sono meschino e collerico, cioè, noi sappiamo, ma la definizione che uno dà di sé fa capire qualcosa ma non tutto. Però capiamo che ha un carattere forte, che ha questo senso della giustizia, che lavora, ha anche un certo peso nel suo modo. Lui si definisce così, no? Sapere come uno si definisce è sempre utile. Se voi scrivete dei vostri personaggi importanti, o immaginate che cosa pensano di sé, vedrete che comunque vi sarà molto più utile poi quando li dovrete usare in scena, quando li dovrete mettere in scena. E perciò, per la prossima volta, prima poi di passare all'idea per il racconto, ma facciamo l'ultima di queste piccole esercitazioni utili. Io vi chiedo, adesso naturalmente io vi dico di partire da voi, ma non ho poi nessuna prova che voi lo facciate, potete anche non farlo, però il consiglio di partire da voi, cioè immaginate voi stessi e descrivetevi in terza persona, il personaggio rappresentato da voi stessi, descritto in terza persona in una scena, ma può essere anche solo l'entrata in una stanza, cioè non è che dovete fare una scena compiuta, narrativa, dovete l'entrata in scena del vostro personaggio, narrato in terza persona, come se voi foste un personaggio di un vostro racconto. Quindi io posso dire, non so, Andrea Fazioli entrò nella porta e si guardò intorno con aria un po' addormentata e poi si sedette, aveva vestito con la sua solita camicia azzurra, cioè, descrivo me, no? E poi fate una frase, una sola frase, che è questo concetto di sé. Io sono, quindi è per quello che ve lo faccio fare in terza, no? Descrivete prima il concetto di sé, ma proprio in una frase, no? Io sono, potrei dire io, un giovane scrittore giornalista che bla bla, adesso non è che vi racconto il mio concetto di sé perché non mi viene in mente, però io sono in una frasetta. E poi invece il personaggio in opera, io vi dico voi stessi, se però uno è timido e non vuole mettersi in gioco può anche inventarsi tutto, cioè tanto io non vi conosco, io potrei dire io sono Andrea Fazioli e sono un giocatore di poker di professione, molto freddo e inflessibile, che nel tempo libero ama pescare gli squali, non so dire, ecco, magari intuirò che è una bugia però. E poi descrivo questo personaggio in opera. Se come esercizio per se stessi, se provate a farlo con voi stessi, quindi un personaggio che conoscete molto bene e quindi l'auto, il concetto di sé, no, di cui conoscete molto bene il concetto di sé, ecco, cioè cosa, come voi vi considerate, magari non è detto neanche questo, uno non ci si è mai soffermato, ma come uno definisce se stesso, però ci potete arrivare a una definizione di voi stessi. Una frase. Il concetto di sé, la prima parte, io partite dal concetto di sé, adesso mi sono sbagliato, la prima parte è una frase, la vostra, io sono, in prima persona, io sono, ta 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 ta, una frase, e poi una piccola scena in cui in terza persona vi si vede fare qualcosa. La prova della frase, non è detto che debba essere un contrasto, a volte lo può essere, uno dice io sono e poi lo si vede in azione che fa tutt'altro, perché, oppure è simile ma non, o magari non c'è nessun legame, perché in quella scena lì, cioè, non c'entra. Cioè, appunto, voi dovete avere la massima libertà nel collegare lì io sono tre puntini alla scena, se uno vuole è una dimostrazione, se uno vuole io sono, lui si descrive così, ma poi quando entra in una stanza l'impressione che dà è diversa, cioè ci vuole una scena in cui si descriva l'impressione dominante, quella che io prima ho chiamato l'impressione, si traspaia l'impressione dominante e poi l'io sono. Talvolta uno dà un'impressione dominante quando era in una stanza che è completamente diverso a come si definisce, talvolta è simile ma non troppo, talvolta invece è tale quale, quello dipenderà da come voi costruite il vostro personaggio. D'altronde magari non tutti scrivono un'autobiografia, quindi questa è l'unica possibilità che avete per mettervi in atto come personaggio. È un esercizio utile comunque, vedrete, anche è come questo dell'ultima volta, è un esercizio utile farlo, poi magari la lettura e vabbè, comunque l'averlo fatto secondo me è utile. Anche perché i personaggi, come si diceva, non si possono conoscere a fondo, quindi bisogna comunque rinunciare a questa aspirazione, perché come ogni persona della vita reale, anche i personaggi di un libro sono poi del nostro o degli altri, sono la manifestazione di un mistero in fondo e quindi non possiamo conoscerli fino in fondo, però dobbiamo volerli conoscere il più possibile per poterli descrivere onestamente, cioè non anteporre il nostro io di autore all'io del personaggio, quindi può succedere che un personaggio parte da secondario e poi mentre si scrive diventa principale, non è una leggenda che dicono gli scrittori quando non sanno cosa dire alla presentazione, bisogna accorgersene, questo personaggio mi è cresciuto fra le mani, è lui, e magari il protagonista è Scialbo, allora non è degno di essere personaggio principale, cioè bisogna essere fedeli a ciò che è il personaggio, non all'immagine che noi abbiamo del personaggio, come devono essere i genitori con i figli. Cioè, i figli facciano la propria strada, non calare la nostra immagine che abbiamo dei figli su di loro, no? Ebbene, io direi che devo concludere. Concludiamo con una piccola citazione di Patricia Highsmith, che dice che ogni tanto si dovrebbe pensare all'arte del pittore. Se un pittore fa un ritratto che vuole sia buono, non si accontenterà di disegnare un ovale frettoloso per la testa, appiccicare due macchie per gli occhi e così via. Guarderà come gli occhi del modello sono diversi da quelli di altri e si prenderà anche il disturbo di scegliere dalla sua tavolozza 5 o 6 colori per dipingere l'incarnato bianco, verde, rosso, marrone e giallo. Quindi questo per dire che è un lavoro di fino e di cura anche quello di presentare i personaggi, per questo che spesso anche negli appunti precedenti un romanzo o un racconto si cerca di fare la scaletta e di farsi un'idea precisa dei personaggi, in maniera che poi quando li si usa si abbia facilità di utilizzo. Ecco, stavolta ho finito quasi in tempo. Per quanto riguarda un po' una piccola trattazione teorica sull'uso dei personaggi, sono andato un po' veloce, ci si poteva soffermare su certi aspetti, ma bene o male, poi appunto si vedrà in pratica come si usano i personaggi. Comunque abbiamo fatto anche un po' di l'archetipo, il tipo, eccetera, per finire a qualche test di verifica per vedere se i nostri sono personaggi veri e autentici. Ora, a questo punto posso lasciarvi la scelta, se volete fare una pausa di scrittura adesso o prima commentiamo un paio di testi dell'ultima volta e poi facciamo una pausa di scrittura. Qualcuno ha qualche preferenza? Allora la facciamo subito. Già che ci sono, io ogni tanto commenterò qualche testo di quelli che mi sono sfuggiti anche in pubblico, perché possono essere utili anche questi come ripeto, cioè, e almeno i testi brevi è bello anche poi magari discuterne un attimo, quindi gli esercizi e tra l'altro secondo me hanno dato dei buoni risultati molto spesso questi esercizi, poi un paio vorrei proprio commentarli per oggi, ma tiriamo fuori un vecchio incipit, l'incipit, beh, vediamo se c'è Andrea Brenna, ecco l'incipit di Andrea Brenna, che è brevissimo e ci permette, non l'avevamo letto in pubblico, e ci permette di entrare in materia. Allora, visto che poi faremo un esercizio sull'incipit. Dalle finestre si vedeva il lago. Dalle sponde coperte di fitti castagni vi si tuffavano senza intervalli, a strapiombo si immergevano silenziose nella piatta distesa d'acqua. Non è che fosse facile guardarlo da lì dietro, quelle grate metalliche avevano maglie troppo strette, sembrava di vederlo come in uno schermo dai pixel molto sgranati. Il cielo era blu e il profumo dei tigli le aveva invaso le narici, inseguendola anche tra quelle pareti senza odore. Non avrebbe mai dimenticato la camera 317, quella della mamma, né tantomeno l'ingresso con telecamere e uomini in divisa muniti di auricolare. Il rumore delle chiavi appese alle loro cinture le aveva sempre fatto pensare ai corridoi di un carcere. Ecco, l'ho scelto come esempio perché secondo me è un bel incipit, nel senso che parte da una placidità di paesaggio e lo mette però subito in una situazione conflittuale con questa chiusura che invece ha il personaggio. E mi piace anche, l'aveva sempre fatto pensare ai corridoi di un carcere, cioè quindi non è un carcere che è quello che magari uno potrebbe pensare, cioè è un luogo inquietante molto simile a un carcere, quindi da un lato c'è quel conflitto di vedere il contrasto tra il bel panorama e il luogo chiuso, dall'altro il voler sapere che cosa sia questo luogo misterioso quando uno ancora non lo sa. E poi ci sono tutti questi, appunto, questi piccoli dettagli che danno, cioè il profumo dei tigli, il rumore delle chiavi, che danno sensazione di verosimiglianza. Magari io avrei, per mia propria costruzione, giocato proprio subito su quel contrasto, nel senso che, ecco, è vero che, nel senso che mi immagino che poi andando avanti, ed è bella la descrizione proprio precisa del paesaggio, immagino che andando avanti col racconto, la seconda frase, si poteva metterla magari un attimo dopo e partire subito col contrasto fortissimo, però è anche una mia opinione, cioè un inizio di quel genere. Dalla finestra si vedeva il lago, non è che fosse facile guardarlo da lì dietro, quelle grate metalliche avevano maglie troppo strette, sembrava di vederlo come in uno schermo dai pixel molto sgranati, il cielo era blu e il profumo dei tigli l'aveva invaso le narici, inseguendola anche tra quelle pareti senza odore. Nel senso che si dice dalla finestra si vedeva il lago e poi subito andiamo dietro la grata, sembrava di vederlo come in uno schermo dei pixel sgranati, ed è bello avere questa frase prima che invece si sia descritto con precisione il lago, perché se dico le sponde coperte di fitti castagni vi si tuffavano senza intervalli a strapiombo, si immergevano silenziose nella piatta distesa d'acqua, non mi sembra una frase dei pixel sgranati, io starei subito nella visione soggettiva, cioè si vedeva il lago, non è facile guardarlo da lì dietro, le grate metalliche, le maglie strette, pixel sgranati, il cielo era blu e il profumo dei tigli in barca. Questo già, secondo me, già riassume molto bene tutta la frase distesa e con tutti gli aggettivi, fitti, silenziose, piatta, riassume già a questo punto una tenere la versione. Poi, nel proseguo della storia, qualche altra frase di descrizione sul lago, ci sarà modo di infilarcela, però qui avrei, come mia osservazione, iniziato proprio, abbiamo questo contrasto forte, mettiamolo in rilievo. Questa è la mia osservazione, magari la sua sull'inizio ha qualche dettaglio in più da rivelare.
La partenza era più descrittiva, il contrasto emerge probabilmente emergerà anche più in seguito, era proprio un inizio plastico. Che conduce, che quando magari c'è un lavoro non anticipa niente di più.
Sì. Io ho immaginato un romanzo che non c'è chiaramente, nel senso che a me dava inquietudine.
Tanta l'idea che succederà qualcosa di.
Sì, o no, che comunque la tragedia e l'inquietudine comunque, cioè, non avrebbe mai dimenticato corridoi di un carcere, cioè quello c'è, cioè, non dico che debba succedere intendiamoci un omicidio, cioè come conflitto, come tragedia può essere qualunque cosa, però il conflitto traspare da qui. A me premeva soprattutto di non anticipare l'immagine pulita e nitida al dire che i pixel sembrano sgranati, perché mi sembra una, cioè, lo sguardo vedi i pixel sgranati era soprattutto per quello. Poi è chiaro che io immagino un romanzo che non c'è e non esiste, perché ha creato solo l'incipit per ora. Qualcuno qualche altra osservazione su questo inizio? Lei diceva?
No, perché sono d'accordo.
Soggettivo, sì. E sì, infatti io ho pensato anche quando riflettevo su questo testo se dare questa idea che mi sembra comunque forte, e che poi mi sono detto se però parte dalla finestra si vedeva il lago, cioè come già, cioè il lago si vede da quella finestra, allora le sponde coperte di fitti, allora portiamo in giù la frase dalla finestra, no? Ho pensato, però secondo me è ancora più efficace partire subito con il contrasto, anche se una strategia potrebbe essere quella di puntare su un'altra cosa che dice lei, cioè la sorpresa, cioè l'inizio placido, poi tac, però ci sono le sbarre. Qui dalla finestra si vedeva il lago, già costringe un po' la visione fin dal primo sguardo, in questo senso, non si dice subito dietro le sbarre, però è vero che anche questo era un modo un po' diverso di giocare sul contrasto, comunque vedete che l'inizio acquista molta vitalità secondo me da questo tipo di giocare su questo contrasto. Poi la storia può essere una storia d'amore, il resoconto di una vita, un thriller, può essere qualunque tipo di storia, però ogni storia vive su un conflitto, su un contrasto a un certo punto, quindi non è che definivo già il genere, ecco. Vabbè, allora adesso io vi ridistribuisco finalmente questi fogli sull'incipit, se qualcuno mi vabbè, c'è anche un breve riassuntino di quello che avevamo detto e poi ci sono 10 incipit e quindi voi ne scegliete uno e per i prossimi minuti provate a continuarlo, se qualcuno non ha idee fa niente, pace, voglio dire, non è. No, no, sono incipit di romanzi famosi questi, magari qualcuno sa già come va avanti. Li ho scelti io perché mi sembravano adatti a questo tipo di esercizio, senza essere... Prego. Eh sì, nel senso che, beh, bisognerebbe comunque mettere cura in tutti i personaggi. C'è una differenza secondo me a livello qualitativo e quantitativo. Se ogni personaggio che entra in scena dobbiamo conoscerlo particolarmente e deve essere a tutto tondo, tanto più il protagonista. Non possiamo permetterci un tipo come protagonista, non possiamo permetterci un personaggio di cui non conosciamo i dettagli, ecco. Cioè i test di verifica sul protagonista devono essere ancora più accurati. A volte può entrare un personaggio secondario che è, che so, il garrulo barbiere, ha lo scopo di spettegolare, stop. Però se vuoi fare del garrulo barbiere il protagonista della storia, devi già renderlo più complesso, perché non sopravviverà per un romanzo come garrulo barbiere, deve essere garrulo barbiere, ma che è diversificarlo. C'è questo Raymond Carter, dell'esempio numero 9, è il solito Raymond Carver, naturalmente, però il correttore automatico ha fatto di testa sua. Ecco, voi ne scegliete uno, tra l'altro mi interessava poi anche vedere qual è quello più gettonato, e quindi provate a fare una prova di scrittura, sì, dei 10 esempi. Eh sì, per lasciare il massimo della fantasia. E facciamo 20 minuti. Lo so. Se non vi viene nulla fa niente, avrete comunque fatto un esercizio. Alla fine secondo me questi esercizi sono utili anche se non vi vengono idee. Se qualcuno comunque poi avesse delle domande su qualche testo da lui scritto, particolari, specialmente chi sa di averli fatti lunghi, poi durante può venire a chiedermi. Adesso sì. Sì, certo. Ecco, saremo 20 minuti, precisi, qualcosa, sì, sono stati rapidi? Beh, qualcosa avrete fatto in tempo a buttare giù. Uno come esercizio lo può anche continuare a casa, è certo che a casa è facile la tentazione di andare poi a vedere come continuano, come continua l'originale, ma un paio le ho tradotte io, perché le avevo solo quelle in francese, le avevo solo in originale, una traduzione un po' forse così che troverete non ottima. E allora, qualcuno ha usato l'uno? Ad esempio numero uno? Una. Due. Qualcuno ha usato il due? Una. Il tre? Dell'ultimo premio Nobel. Il quattro? Tre. Se no siamo al quattro. Il cinque?
No, il quattro lo
uno, due, tre, quattro, cinque, però va per la maggiore. Il sei? Uno, e quello del sei è più difficile, eh. Il sette? Due. L'otto? Uno. E il nove? Il dieci? Nessuno. Allora, la pioggia arriva verso le sette di sera, vi confesso che non è quello che avrei scelto io, però... Mi piaceva il 5. Bella, preso. Eh no, ma nel senso il contesto umoristico, per considerare un momentino la situazione storica e poi può vedere di tutto da questo bastione, no? Però, oppure può buttarsi giù. Vabbè. Qualcuno vuole provare a leggere il suo? E qualcuno è in corso, sentiamo. Ha la voce abbastanza forte, sì, da leggerlo da lì, si sentite tutti?
La prima volta che aurelente Berenice la trovo francamente brutta, di quella bruttezza che ti costringe a guardare di nuovo il soggetto per trovare nel quale discrepanze alla prima impressione che hai avuto. Poi succede il miracolo, ti avvicini, le parli e ti accorgi che sorride sempre e che il suo volto si illumina in una luce speciale e finisce per attrarti come una calamita attrae la polvere di ferro. Da quel momento lei non è più brutta e nel giro di un'ora hai già deciso che lei sarà la donna della tua vita.
È già quasi arrivato a lieto fine. Beh, in effetti ha interpretato l'incipit come io mi aspettavo, cioè che poi in seguito non la troverà più brutta. Bisogna andare a vedere poi nella realtà, cioè io lo so, quindi non ne dico niente. Qualcuno ha fatto il 2, qualcun altro? Nessuno? Non è ancora riuscito ad andare avanti, no? Qualcuna? Ah, per 2 non avevo visto che aveva fatto il 2. Qualcuno di quelli che ha preso il 4, magari possiamo provare. C'è qualche 4 abbastanza compiuto? Ma sentiamo fino all'ultimo pezzo.
La sua giornata di questa sera non ha aspettato che prendessi il mio treno. Forse tutti avrei lasciato la stazione e tutto il fumo di ferro senza sentire anche l'odore della sua attenzione. La pioggia arriva verso le 7 di sera, non ha aspettato per prendere il suo treno. Pochi minuti e avrei lasciato la stazione che punta di fumo di ferro senza sentire anche l'odore dello spazio bagnato. Ma ora bene così, c'era bisogno dell'acqua, perché prima che partissi alle 7 di sera lavasse via le impronte.
Però anche lei, sì. Quindi ha usato l'acqua in senso battesimale. sé, lei ha creato appunto, in effetti l'inizio è molto placido e banale, ha creato una sorta di conflitto, una partenza, spesso si comincia con una partenza perché è l'incipit e quindi si parte, ma poi i luoghi, le stazioni ferroviarie sono luoghi classici degli incipiti, in effetti c'è il romanzo Se una notte d'inverno, un viaggiatore di Italo Calvino che proprio parte proprio da qui, beh in effetti perché sono dei buoni incipiti quelli della stazione ferroviaria e poi comunque una partenza è conflitto in sé e quindi è comodo iniziare, se poi la pioggia lava via qualcosa, c'è un qualcosa che deve essere lavato via, quindi vede che però uno si interessa di cos'era quel niente che invece è stato, cioè uno dice cosa c'è stato, vuole sapere cosa c'è stato prima e dopo iniziando una storia di questo genere, e questo è un po' l'inizio in media stress, un po' il problema, l'abbiamo già visto, no? che lei si trova a dover spiegare cosa succederà a chi parte quel viaggio, ma nello stesso tempo dovrà spiegare. E i flashback sono sempre difficili da usare, perché è molto bello raccontare una storia che va avanti. Inserire un flashback spezza il ritmo narrativo immediato e quindi si crea già una situazione difficile narrativamente da usare. Iniziare con una partenza dopo un evento in qualche modo clamoroso è un inizio abbastanza difficile, anche se... E aiuta, però non è l'evento raccontato, sai che mi è successo, no? È difficile che abbia lo stesso fascino di uno che la narra in presa diretta, lo si può fare, tanti ottimi romanzi sono stati fatti così, ma bisogna farlo con molta cura, e chiaramente lo si può fare, però vede che già si è, comunque dovendolo continuare ancora per pagine e pagine, si è messa in una situazione che la porta su due piste narrative, dove raccontare cosa è successo prima in qualche modo con un flashback e poi andare avanti, e quindi è un inizio molto affascinante, ma che... Sì, si parte da lì e si racconta, però si lascia in sospeso poi che cosa gli succederà, a meno che sia una partenza che poi si scopre per dove parte, che in quel caso sarebbe partita dal finale. Quindi sarebbe partita dal finale e poi avrebbe chiuso il cerchio, che è un altro inizio classico, ma anche lì non facilissimo da usare. Cioè, secondo me ha scelto un inizio di ottimo effetto, ma poi bisogna saperlo gestire. E se uno invece inizia le storie dall'inizio, magari rischia di fare meno effetto. Però, ma era lei che aveva fatto quello della nascita al decimo mese. Ecco, quello è un inizio classico, inizia con la nascita. Lei era riuscita a renderlo d'effetto, mi ricordo. Di per sé è più facile, perché poi avrebbe raccontato la vita. E quindi... Comunque, ecco, ne vediamo ancora uno del 4 come esempio proprio per le differenze. Un 4, sentiamo.
La pioggia arriva verso la sette di sera, preannunciata. Nella ora del tutto resorto, sono 10.000 vicino ai tetti per la fine di marzo, con cani e fine, erano state accese le previsioni, ma i due ragazzi non li avevano fatto sentire. Il muro di queste tenebre, la isola di Samoa, in mezzo al Pacifico, sarebbe venuta piove, in altre stagioni. Ora però, crescendo il tempo di una realistica vicenda, cercavano di guadagnare il più velocemente possibile per raggiungere la vita. Non erano confortabili, le onde della natura erano ancora veri, ma gli scrosci erano proprio da non sono efficaci, che non fanno vedere che non fanno un effetto. E rema più forte, anche. Da che parte? Non quello spiaggia, di là sono un po'.
Beh, ha una buona facilità di scrittura, ha già creato la situazione drammatica praticamente. Comunque questo è un inizio, anche questo in media stress, infatti io vi dicevo che benché negli esempi se ne siano visti pochi è quello più facile. Questo è un po' nel senso che lei non ha troppo bisogno di spiegare quello che è successo prima, perché arriva già nella situazione, arriva all'inizio del dramma e quindi... È anche questo un bel inizio, crea due conflitti, a parte il fatto che appunto non sapevano se piovesse, che poi sarebbe venuto a piovere e quindi si trovano nei guai, c'è anche il conflitto implicito, paesaggistico, ma comunque interessante di vedere una cosa come la pioggia in un luogo dove non piove mai. E questo crea quell'effetto di novità, implicito, perché poi il lettore vuole sapere cosa succede ai personaggi, ma far succedere qualcosa di inconsueto in un luogo dove invece non succede, crea una forma di interesse, come il fatto di contemplare un paesaggio pacifico ma dietro le sbarre, cioè è la novità. E quindi questo inizio punta su due cose, per quello che è interessante, punta sulla situazione di crisi, cioè inizia con una situazione di conflitto e quindi c'è una certa suspense, ma anche con una cosa insolita. punta sud insolito, cioè non ha descritto la pioggia arriva verso le 7 di sera, si erano smarriti nel bosco accanto a un paesino irlandese dove piove sempre, cioè, l'ha anche messo in un contesto dove ciò è insolito. Quindi, vabbè, adesso non possiamo leggerli tutti, perché a meno che qualcuno però sia interessato a leggere il suo. Io ho voluto leggerne due dello stesso incipit per avere un minimo di esempio, anche perché poi vorrei leggere almeno uno dei testi doppi che sono arrivati. Però vedete, questi esercizi, anche se non facciamo il tempo a leggerli tutti, secondo me farli è comunque utile, perché uno deve esercitare la propria fantasia avendo pochi minuti per farlo, e in questo caso sull'incipit, ma poi io ho preparato degli esercizi simili per il dialogo e per i personaggi, proprio da un elemento esercitare, e secondo me è anche una cosa utile questo, però farlo qui, sono esercizi che uno a casa non può fare, perché prende un libro e legge solo la prima riga, no? Cioè, se non li si fa in questi contesti non li si fa più. Non so se c'è Paola Caronni, che se non c'è non possiamo leggere il suo incipit, perché non avevo capito bene un paio di cose. Cioè, vedo che lei ha scritto la descrizione, ma poi i pensieri, vabbè. Allora, vediamo. Abbiamo all'inizio... Beh, qualcuno ha interesse che legga il suo, se qualcuno sa di averlo fatto abbastanza corto, oppure scelgo io. C'è, però sono un po' lunghi. Scegliamo, che cosa? Abbiamo 10 minuti. Allora io provo a leggervi quello, Lucia Morino, capitiamo sempre su... Vabbè, che mi sembrava breve, nello stesso tempo un buon esempio, poi ci sono parecchi buoni esempi, ma Marino sì. Allora, provo a leggerle entrambe, perché anche la descrizione ha un valore narrativo. Mi dica. Questo. Vuol dirlo prima che lo legga. Eppure non si vede perché.
Non riesco a non farlo.
Aveva fatto quell'esempio, lei aveva fatto quello della palestra?
Sì.
Ah, sì, allora vedo.
Io non mi penso mai, perché di solito si tipo di persone che dicono veramente, poi magari cambia qualcosa perché dassero alcuni atteggiamenti, perché maschero alcuni atteggiamenti. Però il personaggio vede poi attraverso le cose che fa. Quindi anche la storia che io racconto si manifesta attraverso il personaggio, e quindi anche il personaggio si manifesta e crea la storia per quello che dice, per quello che fa. Quindi per me i dialoghi sono indispensabili, non riescono a farlo. Questa volta invece è stato difficile, perché io dovevo creare prima una sensazione. Ma voi non avete capito niente di quello.
No, beh, è giusto.
Prima creare una sensazione e poi creare il dialogo.
Esatto.
È stato difficilissimo, perché di solito per me la situazione si crea attraverso il dialogo. Invece questa volta devo inserire parallelamente un dialogo in una situazione di una situazione che avevo già creato. E quindi è stato davvero molto difficile, perché dovevo far coincidere tutti i tempi. Cioè, se dico nella descrizione che alla sua...
Sì, ma
quando lui mi chiama, lei non risponde, poi non posso farlo parlare da me.
Però visto che lo leggiamo, così poi capiscono anche gli altri cosa intendeva dire. Ci mettiamo proprio 5 minuti, quindi finiamo proprio, penso. Questa mattina il sole non basta, l'aria neppure. Lucrezia guarda le pareti della sua camera come se guardano le mura di una prigione. Daniele si è svegliato accanto a lei, le parla e finge di non capire che i gesti nervosi e le brevi risposte di sua moglie nascondono i segni dell'insofferenza. Lucrezia si alza dal letto e si chiude in bagno, appoggia le mani sul lavandino, si guarda allo specchio e spera che Daniele esca di casa prima che il telefono suoni, prima che Davide chiami. apre l'acqua della doccia, prende il cellulare che è nascosto nella tasca del pigiama, lo appoggia sulla mensola, quella sotto lo specchio, toglie la suoneria, lascia la vibrazione. Teme però che vibrando il telefono cada dalla mensola e allora lo rimette nella tasca del pigiama. Poi si spoglia, appoggia la giacca del pigiama sul lavandino, ma non va bene, sotto la doccia non sentirebbe il telefono vibrare e nascosto nella tasca non lo vedrebbe accendersi. E allora lo toglie dalla tasca, rimette la suoneria, ma bassa, così lei la sente e Daniele no. Appoggia il telefono per terra sul pavimento, dove forse non si bagna e si tiene chiusa la porta a vetri della doccia, ma non chiusa del tutto, solo un po', così lo sente il telefono se suona. Daniele si veste, non riesce a staccare gli occhi dalla porta del bagno, sente l'acqua della doccia scorrere, sposta lo sguardo sul comodino di lei, il cellulare di sua moglie non c'è, ma lo sente suonare oltre la porta e lei risponde con l'ansia dell'attesa, poche parole e poi silenzio. Daniele va verso la porta del bagno, appoggia una mano sulla porta e la fronte sulla mano, la chiama. Dopo un breve silenzio Lucrezia gli risponde, ha la voce stanca, lui prova a dire qualcosa ma gli manca il respiro, chiude gli occhi ed è buio. Perché le cose tornino al loro posto, questa mattina, il sole non basta e l'aria neppure. Dunque, si erano detti. Daniele si sveglia accanto a sua moglie, la abbraccia e le dice buongiorno. Lucrezia si libera dalle braccia che lui ha stretto intorno ai fianchi e gli dice, io mi alzo. E perché? Vado a fare una doccia. Hai ragione, è una bella giornata. Ci alziamo e usciamo. Senti Daniele, io non ho voglia di uscire, esci tu, gli risponde guardando il cellulare che tiene sul comodino. Beh, allora resta ancora un po' qui, vicino a me, le dice fingendo di non vedere l'ansia che impedisce a sua moglie di guardarlo negli occhi. Non dirmi quello che devo fare, io non voglio uscire, va bene? E non voglio stare a letto, voglio andare in bagno, lasciami respirare, per favore. Lucrezia, che c'è? Vado a fare una doccia. Daniele si veste, sente scorrere l'acqua, sente suonare il cellulare di sua moglie, quello che non è più sul comodino, e sente la voce di Lucrezia. Davide, credevo non chiamassi più. Lucrezia, senti, so che avremmo dovuto vederci, ma è una bella giornata, e che significa? Non possiamo vederci perché è una bella giornata. È che vorrei portare il mio cane al parco, non lo faccio correre da settimane. Capisco. Bene, ci vediamo domani, buona giornata. Daniele appoggia la mano sulla porta del bagno e la fronte sulla mano. Lucrezia, lasciami sola per favore, lasciami sola per un po'. Silenzio. Ecco, quindi, adesso l'ho detto un po' veloce, ma io penso che comunque, adesso avrà fatto fatica, ma mi sembra di aver ravvisato un paio di gesti, di cui uno poi l'ha usato, lui che appoggia la mano, nel senso che danno comunque valore al dialogo. Questi gesti. In effetti sono usciti meglio i personaggi di Lucrezia e di Daniele, mentre Davide che parla solo al telefono resta un po' più ombroso, cioè non esce proprio come narcisista, forse un po' asciutto, nel senso che io l'avrei immaginato, ma questa è la mia, magari che butta un po' più parole nella telefonata per giustificarsi, non uno che si... lo so, però adesso facendo... Cioè, magari mi piace il dialogo breve, ma lui, invece, per distinguerlo, avrei fatto che lui è il personaggio che oltretutto gli altri si parlano per frasette brevi, e oltretutto lui al telefono, oltre a dare il bidone a lei, la inonda di parole inutili. Ecco, avrebbe fatto un bel contrasto, secondo me, ma poi mi contraddica se... avendo lo spazio, chiaramente.
Non ho pensato di farti dire la cosa più... cioè, non esco con te perché faccio correre il mio cane.
Sì, 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 è chiaro. Qui il fulcro che sia un narcisista esce, sì. Cioè antepone il cane, la passeggiata con il cane a lei. Usandolo in un contesto narrativo così, io avrei, si può anche creare questo genere di contrasti, cioè due che parlano per bravi frasi brevi e secche e uno che invece oltre a fare questa cosa qui la inonda anche di parole inutili, tipo sai il cane, dettagli sul cane per esempio, no? Che poi basta fare una frase di due righe rispetto agli altri risulta già come lunga. Sì, sì, infatti, però dico bastava, io che vorrei portare il mio cane al parco, non lo faccio correre a settimane, poi sai la settimana scorsa è stato malato perché bla bla, bastava aggiungere una frase e dava l'idea di uno che oltretutto le dice anche un dettaglio su sto maledetto cane che non c'entra niente, cioè a tal punto che le dice anche, solo in quel senso lì che dicevo, ma proprio uno, mi piace molto la ripetizione della bella giornata, no? Dato che nella bella giornata usciamo, le dice l'uomo che ha letto con lei, e poi lei dice una bella giornata e non possiamo uscire, quindi si vede, ha ripetuto proprio due volte bella giornata rovesciandola. E poi i gesti appunto, cioè gli sguardi verso il cellulare, sente la voce di Lucrezia, immagino senza riconoscere le parole, lui sulla porta, intuisce, ma perché poi sarebbe secondo me meglio, perché poi altrimenti poi lei farebbe un po' fatica a dare la telefonata dei due, perché se lui sente solo Lucrezia dovrebbe riferire solo le frasi di lei, quindi avrei magari messo senti la voce di Lucrezia senza distinguere bene le parole, ecco come. Mi sembra che comunque i gesti li abbia trovati. Tutto quel pericolo su dove mettere il cellulare nel bagno a me è piaciuto molto, non so a voi.
Mi è piaciuto forte, perché questo metodo è abbastanza originale, dovrebbe essere.
Sì, è la cosa più originale di questo.
Si dice, francamente, banalizza la cosa, il dialogo tra le persone.
Ecco, infatti lei arriva al prossimo punto, che cioè a me la cosa che è piaciuta di più comunque nel suo esercizio è la parte muta, perciò vede che tutto sommato, secondo me, le può anche servire in futuro nel. Ha già detto tutto quei gesti, quindi potrebbe servirle. Potrebbe servirle come indicazione che talvolta, appunto, quando trova il gesto giusto può bastare. A me piace molto la posizione, ma anche lei che, per esempio, appoggia le mani sul lavandino per guardarsi allo specchio, che mi sembra indicativo anche della sua situazione. Tanti piccoli gesti, ma che psicologicamente funzionano. E in una scena così, volendo veramente cucirla, se fosse una scena di un romanzo, appunto, il dialogo si poteva asciugare tantissimo. Qualche battuta l'avrei lasciata.
No,
è una bella giornata, ci alziamo, usciamo. Senti, so che avremmo dovuto vederci, ma è una bella giornata e cioè, queste cose le avrei lasciate, no? Però avrei lasciato questa descrizione e quindi vede che dovendo descrivere questa cosa senza farlo in maniera esasperata come esercizio, avrei privilegiato la parte descrittiva. E quindi secondo me lei come scrittrice è una via che può provare a seguire quella. Anch'io per esempio ho il dialogo come molto, e anch'io ogni tanto mi forzo a visualizzare meglio alcune scene, è una via che può provare a seguire, quella di come dire, veder muoversi meglio i personaggi sulla scena. È vero che prendere i personaggi della sua biografia può essere un'arma a doppio taglio, perché poi crede di conoscerli e quindi non ci riflette sopra abbastanza. Proprio per una che vede i personaggi in atto, come dice lei, abbiamo visto l'esempio di Carver prima, che mi sembra molto indicativo, in realtà in parte il personaggio si svela mentre scrive il romanzo, ma qualcosa lei deve sapere prima del personaggio, perché se lei parte il personaggio per lei è uno sconosciuto, è comunque rischioso, ecco. E secondo me questo lavoro di descrizione l'ha anche aiutata a interrogarsi bene sui caratteri dei personaggi, e poi è per quello che i gesti le sono usciti meglio, perché in qualche modo li conosceva. Beh, è chiaro che sono dei tipi in questo caso, e quindi cioè quella che è innamorata, il narcisista e l'amante respinto, i tipi li conosciamo bene tutti e quindi sono facili da descrivere. Per esempio, sono rimasto molto stupito che molti di voi hanno messo attenzione sulla cravatta del narcisista, che ha sempre un colore vivace, per dire, cioè, almeno 5 descrizioni, perciò quando si ha a che fare con i tipi poi è più facile farli uscire, però appunto il conoscere i propri personaggi è sempre una buona regola. Però vede, qui abbiamo già visto un esito interessante. Adesso non facciamo tempo a leggerne altri, ma la prossima volta, visto che ridurrò ancora la mia parte teorica, faremo.
Una domanda rapidissima: io quando faccio dialoghi mi rendo conto che faccia parlare uno solo, perché quando uno parla si capisce cosa le parlare.
È una tecnica, sì, ho visto, cioè appunto dice no, è come se sentisse una telefonata con una persona sola. Sì, è corretto in alcune circostanze, io non lo farei sempre, perché così lei dal dialogo uno conosce un solo personaggio, quello che rimane muto resta molto lontano, molto astratto. E quindi se le interessa focalizzare l'attenzione su un personaggio va bene, ma se le interessa anche l'altro, così lo taglia un po' fuori. Molti lo fanno, è come al telefono, uno dà già le risposte di un interlocutore inesistente. Io non lo farei sempre. Io non lo farei sempre. Nelle telefonate è chiaro che funziona, però a farlo sempre c'è il rischio che l'altro personaggio sia astratto, ecco. Comunque sono interessanti questi, perché penso che ognuno abbia, alcuni me l'hanno scritto, altri no, ma qualche piccola scoperta molti l'hanno fatta facendo questo esercizio. Vedremo sulla descrizione del personaggio, e la prossima volta faremo in tempo ancora a leggere un po'. Poi appunto io durante gli esercizi cercherò di qualche testo più lungo, come abbiamo fatto, di spiegarlo vis-à-vis. Siamo un po' indietro, sì, tra due settimane prossima qualcosa forse c'è, potete chiedere uscendo, ma comunque vi arriverà notifica. E la prossima volta cercheremo anche di recuperare a questo punto l'esercizio in classe sul dialogo, dove ci sarà da divertirvi ancora più che con gli incipit. E se avete domande non esitate anche a scrivermele per email. Grazie, alla prossima volta.
Thank you.